stasera facciamo un passo indietro rispetto all'ultima lezione che, se non erro, è stata dedicata a Galilei. Facciamo un passo indietro dal punto di vista cronologico, anche se non si tratta di un grande salto indietro, ma facciamo anche riferimento a un orizzonte problematico e tematico, da un certo punto di vista, differente rispetto a quello che poi emerge con la fondazione e la nascita della scienza moderna, che fa capo appunto a Galileo Galilei. Con Giordano Bruno siamo nel bel mezzo del 1500, del XVI secolo, morirà sul rogo, come è noto, nel 1600, e morirà sul rogo appunto per i motivi che cercheremo rapidamente di elencare, facendo riferimento a quello che è il suo pensiero filosofico, perché si tratta appunto di un filosofo e non di uno scienziato, nel senso in cui intendiamo per scienza quell'approccio al tema conoscitivo, quell'approccio alla conoscenza e al sapere tipico appunto della cosiddetta scienza moderna. È uno scienziato in senso ampio, ma non è uno scienziato in senso ristretto. Tanto più che quello che vorrei cominciare a dire è che con Giordano Bruno il pensiero filosofico ritorna propriamente alle origini. Il pensiero filosofico di Bruno guarda con interesse alla filosofia dei primi pensatori, di quelli che noi abbiamo chiamato a suo tempo presocratici. In modo particolare, insomma, Bruno recupera quell'atteggiamento che è tipico della filosofia presocratica, condito però con i temi, i motivi che provengono poi in modo particolare dal platonismo e dall'aristotelismo. Quindi è un ritorno alle origini, però consapevoli anche dei guadagni che si sono prodotti nei pensatori successivi, in modo particolare con Platone e Aristotele. Quindi Bruno esprime a pieno titolo questo ritorno allo spirito filosofico delle origini. E in termini più precisi, torna con Bruno l'idea appunto della filosofia come amore per il sapere e per la sapienza, inteso come sapere, come scienza. Così come filosofia era intesa come amore del sapere e della sapienza, della scienza, proprio dai primi pensatori. In questo senso è chiaro, per tornare al discorso che avevo accennato, Giordano Bruno è uno scienziato, ma è uno scienziato così come sono scienziati i primi pensatori, che tendono appunto di accedere al sapere scientifico come a un sapere però che ha caratteristiche diverse da quelle che può vantare e potrà vantare il sapere scientifico moderno. Cioè il sapere assoluto come sapere incontrovertibile, volto alla totalità delle cose e non soltanto a una parte delle cose. È questo lo spirito che, insomma, si afferma con Giordano Bruno. Filosofia significa amore della verità, cura per il sapere, per la sofia, per la sapienza, per la scienza, se vogliamo, ma qui scienza è ancora interpretato così come nei primi pensatori era interpretato il sapere che si riferiva alla totalità delle cose e per questo poteva vantare una consistenza assoluta, incontrovertibile, innegabile. Il sapere che ha in vista Giordano Bruno è questo. Però siamo nel 1500 e dopo i presocratici, appunto, c'è stato Platone e poi Aristotele. Vedremo che i concetti del platonismo e dell'aristotelismo saranno ripresi da Bruno, ma tradotti in un contesto completamente nuovo, che è quello che determinerà poi la condanna delle gerarchie ecclesiastiche, il processo dell'Inquisizione e poi il rogo nel questo amore per il sapere, questa filosofia, appunto, è per Bruno eroico furore. È un tema che emerge in uno dei dialoghi di Giordano Bruno, il quale non a caso riprende, diciamo così, questa forma della scrittura platonica, cioè il dialogo, appunto, per proporre appunto un sapere che si richiama alla tradizione greca, facendo però tesoro delle conquiste che si sono affacciate nel corso dei secoli. Il dialogo come forma della scrittura che suggerisce la libertà della ricerca, l'apertura del confronto e della ricerca della verità, cioè una ricerca della verità che non presuppone la verità come un dato a disposizione, ma come un prodotto e una conquista, una fatica del soggetto che dialoga, che interloquisce, che si contrappone, che si oppone, che propone all'interlocutore il proprio punto di vista. Era questo poi lo spirito di Platone. Il dialogo platonico cercava di riprodurre quella ricerca della verità che Socrate gli aveva insegnato e che alludeva appunto a una ricerca, una filosofia, a un amore che guarda a ciò che manca e di cui appunto chi è innamorato della verità sente la mancanza. Eroico furore. E la parola qui, i due termini vanno saggiati rapidamente. Allora si tratta intanto di furore. E furore qui significa propriamente entusiasmo. La ricerca filosofica non è una ricerca fredda, distaccata, ma è una ricerca invece partecipe, coinvolta, coinvolgente. Chi ricerca la verità ricerca qualche cosa che riguarda da vicino chi si interroga intorno a questo tema. La ricerca della verità ha a che fare strettamente con chi ricerca la verità. Quindi significa entusiasmo, ma è un entusiasmo tale da far dimenticare al soggetto che ricerca la verità se stesso. È il furore di chi si dimentica nella verità. Cercare la verità ed essere appunto preda di questo furore significa poi appunto dimenticarsi di sé, tuffarsi nella verità, in un modo che poi potremmo dire anche in un certo senso mistico, anche se non è questo il tema bruniano, non si tratta di misticismo, ma sicuramente c'è l'idea che l'individuo debba immolarsi, sacrificarsi per la verità. E quindi è un furore tale da far dimenticare all'io che ricerca la verità se stesso. Tant'è che il termine entusiasmo, entusiasta, fa riferimento appunto al possesso del Dio. L'entusiasta è colui che è posseduto dal Dio, Theos. Entusiasta è pieno di Dio, riempito di Dio. E se Dio qui è la verità, la sapienza, appunto, riempirsi di Dio significa riempirsi della verità. Questo è il furore, questa è la filosofia che ha in mente Bruno. Ed è un furore eroico furore, appunto, perché l'individuo sacrifica, immola, abbiamo detto, come un martire, se stesso. Ed è questo l'eroismo della ricerca filosofica. L'eroe, infatti, per definizione non bada a se stesso, ma ha in vista il valore a cui si sacrifica, ed è il valore che domina, non l'individuo che in qualche modo lo riconosce, lo valorizza e dona la vita per esso. L'eroe dunque non bada a sé, ma guarda il valore che si tratta di onorare, appunto, anche a costo di perdere la vita. In questo senso, per Bruno, cercare la verità significa dar luogo a un processo che conduce a una identificazione con la verità. L'eroe, in preda a questa furia, a questo furore, si identifica con la verità, si identifica con quella luce abbagliante del vero a cui faceva riferimento già appunto Platone. Quando Platone parla della verità ultima, quella che lui dice anipotetica, non ipotetica, assolutamente vera, adotta l'immagine del sole. Il sole che pochissimi possono guardare direttamente, solo i più privilegiati, i più capaci, i filosofi veri, solo questi individui possono guardare direttamente il sole. Ecco, si tratta appunto di perdersi nella luce del sole, che è la luce abbagliante della verità. E qui, proprio in questo dialogo degli eroici furori, Bruno paragona l'atteggiamento del filosofo a quello della farfalla che è attratta dalla luce. La farfalla è attratta dalla luce, ma non sa che la luce da cui è attratta la condurrà alla morte. La farfalla muore, attratta dalla luce, si avvicina troppo alla luce e muore. L'eroe invece, il filosofo, l'eroico furore, sa invece che la luce estingue la sua individualità, quello che Eraclito avrebbe considerato il punto di vista privato, soggettivo, del singolo. Estingue questa individualità perché lascia che a dominare rimanga soltanto il vero, la luce del vero. Ciò che si estingue non è l'uomo, ma l'individuo che deve sacrificarsi per la verità perché a dominare rimanga il vero e rimanga la verità. Che si tratta esclusivamente di testimoniare. Il filosofo deve testimoniare la verità, non se stesso. La verità non è una cosa che può rimanere preda dell'individuo, la verità non è una cosa che uno può mettere in tasca o avere in tasca, come si dice. La verità è una cosa che si può, se la vogliamo chiamare cosa, che si può testimoniare. E per Bruno appunto questa testimonianza equivale a un sacrificio. Si sacrifica la propria individualità perché a dominare sia questa luce che illumina e deve illuminare la vita degli uomini. La luce del vero, appunto, il bene supremo, l'eterno. Infatti quando Bruno chiarisce, accenna insomma agli elementi di fondo di questa adesione al vero, di questo tuffo nella luce della verità, non parla di oblio, ma di memoria. Chi si tuffa nella luce del vero non dimentica, ma ricorda. E di nuovo torna, se loro ricordano appunto le cose che si sono dette a suo tempo discutendo di Platone, la vera conoscenza è anamnesi, cioè ricordo, memoria. E quindi chi accede alla verità accede a qualche cosa che fa riferimento a un passato che è lì da sempre presente e che si tratta soltanto di rievocare, di riportare alla luce. Questo fa la filosofia. Testimonia ciò che non si può non testimoniare perché è lì e attende soltanto qualcuno che ricordi e riprenda ciò che si tratta di non dimenticare e che da un certo punto di vista è anche indimenticabile. Non solo non c'è oblio, ma c'è memoria, ma non c'è nemmeno, dice Bruno, raptamento. Non si è rapiti dalla verità, non è un ratto quello della verità. E da questo punto di vista allora il discorso di Bruno si distingue dal discorso dei mistici, quello del misticismo. Il mistico è rapito dalla verità. E le esperienze mistiche in campo religioso sono note. Ricordo soltanto Ratto Paolino, ma ce ne sono tantissimi esempi che si potrebbero fare. Non è raptamento, ma, scrive Bruno, impeto razionale. Quindi memoria e impeto razionale. Certo, c'è la ragione, ma c'è anche l'impeto, perché appunto si tratta del sacrificio dell'eroe che perde se stesso perché a dominare la scena rimanga la verità. E del resto poi la vita stessa di Bruno sottolinea questo aspetto della ricerca filosofica. Il processo e il rogo dell'individuo, Giordano Bruno, è in qualche modo, come dire, l'esito di questa vocazione filosofica. Non soltanto Bruno predica il sacrificio dell'individuo, ma lo pratica. Perché il processo e il rogo alludono appunto al sacrificio dell'individualità per il trionfo della verità e del vero sapere. Da questo punto di vista c'è un'analogia con Socrate, il quale a sua volta sacrifica se stesso per la verità. Il processo di Socrate, la condanna a morte di Socrate possono essere affiancate alla vicenda di Bruno. Quindi Bruno e Socrate testimoni della verità e di una verità che richiede da ultimo il sacrificio di sé. Ed è anche interessante, me lo sono trascritto, il passo che in genere si ricorda a proposito del processo di Bruno. Una volta emessa la sentenza, diciamo così, Bruno pare abbia detto: tremate più voi, rivolto al tribunale dell'Inquisizione, tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla. E questa battuta di Bruno è molto simile a quella di Socrate nell'Apologia, perché Socrate nell'Apologia appunto di Platone, che riporta diciamo così gli atti del processo, la ricostruzione del processo di Socrate, Socrate dice, rivolto al tribunale: io così me ne vado condannato a morte da voi, ma voi siete bollati di infamia e di ingiustizia dalla verità, e come io accetto la mia pena, così voi vi terrete la vostra. C'è senza dubbio da questo punto di vista un'analogia che va tenuta presente proprio nella direzione che abbiamo indicato, cioè Bruno ritorna alla filosofia greca, alla filosofia dei pensatori greci. E tant'è che quando Bruno si riferisce a questa, al sapere dei pensatori cosiddetti presocratici, ma con l'occhio sempre rivolto, dicevamo, a Platone ed Aristotele, Bruno fa riferimento, e cito, all'antica vera filosofia, quella dei presocratici e degli antichi greci, che è appunto l'antica vera filosofia. Antica e vera qui sono sinonimi, antica e vera, e vera e antica. A quella filosofia bisogna guardare per capire insomma di che cosa stiamo parlando quando parliamo della verità a cui appunto l'individuo deve sacrificare se stesso. Naturalmente non si tratta, dicevamo, di ignorare il pensiero filosofico successivo, ma si tratta appunto di integrarlo con il sapere successivo, soprattutto, dicevamo, ma solo entro certi limiti, con Platone e Aristotele. Qual è il tema della filosofia bruniana? Da ultimo, naturalmente. Il tema è l'ente. L'ente è l'oggetto vero a cui deve rivolgersi la filosofia. Naturalmente il termine è carico di storia, viene da lontano, ma ha attraversato poi la stagione del pensiero filosofico di mezzo, medievale, è stato rielaborato in termini teologici. Ente è Dio per la teologia, e non soltanto per la teologia cattolica, ma per la teologia medievale, soprattutto naturalmente delle religioni monoteistiche. Questo ente che cos'è? Cito da un altro dialogo importante, questo è uno dei dialoghi metafisici di Bruno. Bruno ha scritto dei dialoghi in volgare e dei dialoghi in lingua latina. Adesso non intendo soffermarmi sulle differenze tra le due serie, c'è chi sostiene che sostanzialmente i punti di vista convergono e coincidono. segnalano, sottolineano delle divergenze, delle differenze, ma sostanzialmente insomma, il tema è affrontato da Bruno negli stessi termini. E quindi noi faremo riferimento soprattutto ai cosiddetti dialoghi italiani, che sono divisi, diciamo così, in due tranche. Ci sono i dialoghi morali e i dialoghi metafisici. Il dialogo che abbiamo citato prima degli eroici furori è appunto uno dei dialoghi morali di Bruno. Il dialogo invece che ho in mente adesso è quello che si intitola della causa, principio et uno, che è uno dei dialoghi invece metafisici, come si può capire soltanto dal titolo. Causa, principio e uno. Questi tre termini messi così in successione richiamano il pensiero degli antichi, la ricerca dell'archè, del principio, che è causa, aitia, dicevano i greci, archè e aitia, e uno, l'idea del principio che è uno, ciò da cui le cose vengono, provengono, e ciò in cui le cose tornano, ciò da cui le cose da principio vengono, ciò in cui da ultimo tornano. Questa idea del circolo, diciamo così, metafisico, al quale fanno riferimento i primi pensatori, è un'idea che appunto è ripresa da Bruno, il quale insisterà fino alla fine dei propri giorni sulla unicità del principio, sulla unicità della causa e sulla unicità dell'ente al quale si tratta di fare riferimento quando si tratta di fare filosofia. Da questo punto di vista Platone e Aristotele rappresentano invece il momento in cui la filosofia preferisce, è un momento diciamo speciale della storia della filosofia, perché non si è poi nell'ambito della filosofia antica e medievale riprodotta altrove questa circostanza. Cioè Platone e Aristotele fanno riferimento a almeno due principi. Perché in Platone e Aristotele il principio, diciamo così, intelligibile, formale, divino, eterno, deve fare i conti con il sostrato materiale, con la materia. Diciamo così, in termini molto semplificati, in Platone e Aristotele Dio è coeterno alla materia. Dio e la materia stanno insieme. E il mondo si produce a partire da questi due principi. Ma per la filosofia presocratica, per la filosofia che segue quella di Platone e Aristotele, penso ad esempio al neoplatonismo, Plotino, il principio da cui vengono tutte le cose è uno solo. Con il creazionismo, poi, il pensiero medievale, teologico, Dio non soltanto non ha a che fare con la materia, ma crea e produce la materia. La creazione di cui parla la teologia medievale è la creazione che allude appunto alla creazione anche del soggetto materiale. Mentre gli antichi pensavano che Dio non creasse la materia, ma la plasmasse, la rendesse intelligibile, la persuadesse ad assumere delle forme, la razionalizzasse. E quindi Dio doveva sempre fare i conti con qualcosa che originariamente si sottraeva al suo decreto. Dio creava persuadendo, imponendo alla materia forma e ragione, ma la materia in qualche modo era questo tentativo di sottrarsi alla ragione. Razionalità, oscurità, arbitrio, necessità e così via. Tutto il contrario di quello che poi avrebbe contraddistinto invece il Dio creatore, che è libero. E così. Quindi dicevo, anche soltanto il titolo di questo dialogo, della causa, principio e uno, allude a questa unicità dell'archè, del principio, della causa, dell'origine. Perché vedremo che in Bruno appunto materia e Dio coincidono. Ciò a cui Bruno ci vuole condurre è appunto a una sorta di, la parola che in genere si adotta è questa, panteismo. Bruno è un panteista, diciamo che Per analogia possiamo pensare al panteismo spinoziano, anche se poi Bruno e Spinoza, che sono stati anche spesso messi insieme, si distinguono per altri motivi e anche importanti. E basti dire solo questo, che Bruno viene prima di Cartesio e Spinoza viene dopo. E Cartesio è il filosofo del soggetto, del cogito, e il panteismo di Spinoza dopo il soggettivismo cartesiano è qualcosa di diverso dal panteismo bruniano senza pensiero e senza Cartesio, diciamo così. Ma non mi voglio soffermare su questo tratto, è soltanto un po' per inquadrare la successione dei filosofi con i quali abbiamo avuto a che fare, con i quali avremo a che fare di qui in avanti. Dicevo, della causa, principio e tuno. Quando Bruno parla dell'ente, l'oggetto a cui deve rivolgersi il filosofo, si riferisce a questo contenuto nei termini seguenti. Si tratta della originale ed universale sostanza del tutto. Originale e universale sostanza del tutto. È l'origine appunto della totalità delle cose. Dicevo che da questo punto di vista, da qui forse si può cominciare a capire meglio quello che ho provato ad accennare, cioè che Bruno non è propriamente uno scienziato in termini moderni, perché lo scienziato in termini moderni inaugura il proprio discorso ritagliando una porzione della totalità, perché lo scienziato si rivolge al mondo fisico. Se prendiamo la totalità del reale, il mondo fisico è una fetta, una porzione della totalità del reale, stando alla filosofia che precede l'esperimento diciamo così gnoseologico della scienza moderna. Galilei non esclude ad esempio la dimensione metafisica, ma la dimensione metafisica non è oggetto della scienza. Lo scienziato non si deve occupare di Dio, se Dio rappresenta la totalità dell'essere, si deve occupare del fenomeno fisico, quello che è governato dalle leggi, che certamente sono decreto di Dio. Ma lo scienziato deve appunto accontentarsi di guardare a ciò che può essere osservato, sperimentato, riprodotto in laboratorio, verificato, cioè reso vero dall'esperimento. In questo nessuno può pensare di riprodurre in laboratorio Dio. Se stiamo al concetto di Dio che è maturato nel contesto della tradizione occidentale, naturalmente. E qui invece Bruno si rivolge alla sostanza. Sono termini aristotelici, già platonici, ma è Aristotele che parla della sostanza sempre salva, da cui vengono tutte le cose che salve invece non sono, perché si generano e si corrompono, vanno e vengono. Ecco, di fronte all'andirivieni delle cose c'è qualche cosa invece che permane, sempre salvo, la sostanza da cui tutte le cose vecchie provengono, andando e venendo. E che è appunto l'eterno, originale e universale sostanza. Originale perché appunto è l'origine, archè, la matrice. Universale appunto perché si rivolge alla totalità. Ciò che sta sotto, la sostanza, che sta sotto all'andirivieni del mondo. Le cose vanno e vengono, ma c'è qualcosa che sotto resta, permane. Questo che da ultimo resta e permane è l'ente. Per Bruno questa sostanza del tutto è ciò che costituisce la totalità delle forme e degli aspetti che il mondo manifesta. Questa sostanza è appunto causa. E ricordavo appunto che i fisici, quindi così sono passati alla storia, pensatori presocratici, i fisici, i naturalisti del primo pensiero greco, fanno appunto riferimento, quando parlano dell'archè, fanno riferimento alla causa e all'elemento della realtà. Che cos'è l'archè? Che cos'è l'origine di tutte le cose? È causa, da un lato, cioè ciò da cui le cose vengono, ma è anche elemento delle cose, cioè elemento costitutivo, ciò di cui le cose sono fatte, non ciò soltanto ciò che fa le cose, ma anche ciò di cui le cose sono fatte, ciò da cui e ciò in cui tutto esiste. Apro e chiudo parentesi, in questo contesto Bruno riprende tra l'altro una convinzione dei primi pensatori, di uno dei più importanti, ma sono tutti naturalmente importanti, ma importanti per molti versi, soprattutto perché viene trattato in modo specifico da Aristotele, riprende una convinzione che proviene da Anassagora, che è uno dei filosofi cosiddetti pluralisti, dei filosofi pre-socratici pluralisti, che pensano che l'origine delle cose stia in una pluralità di essenti o di enti. E cioè, anche Bruno è convinto che in tutto vi sia tutto, che da tutto possa provenire qualsiasi cosa. È una convinzione che invece Aristotele mette in discussione e che contesta, perché per Aristotele non da tutto proviene tutto, ma occorre convincersi invece che da alcune cose vengono alcune cose e non altre, che questo processo allude appunto alla convivenza dei contrari, perché il divenire allude appunto ai contrari, le cose diventano da bianche nere, non diventano da bianche grandi. Ecco, però Bruno riprende proprio questo tema, cioè l'idea che in tutto è contenuto tutto. Ecco, Dio, da ultimo, rappresenta appunto il luogo in cui tutto è già precontenuto. Tutte le forme, tutti gli aspetti del mondo sono contenuti in Dio. Poi aggiungeremo un altro elemento per cogliere meglio ancora questa vicinanza del pensiero di Bruno al pensiero dei primi pensatori. Quello che Bruno suggerisce sulla scia dei primi pensatori è che l'essere è, sono parole sue, eterno e divino. La sostanza da cui tutte le cose provengono e di cui le cose sono fatte è appunto eterna e divina, così come eterno e divino era l'archè, eterna e divina era l'archè dei presocratici. Da questo punto di vista, allora, in senso proprio, nulla si annienta e perde l'essere, perché tutto è già e tutto resta e permane. E che cosa viene meno? A che cosa allude allora l'antichi viene delle cose? Soltanto a quell'aspetto che Bruno, sulla scia dei pensatori greci, chiama l'aspetto esteriore o accidentale. Ciò a cui noi assistiamo è allo spettacolo degli accidenti. Lo spettacolo del mondo allude l'antichi viene degli accidenti. E gli accidenti, appunto, si chiamano così, accadono appunto perché cadono sopra qualche cosa che li ospita e che permane mentre appunto essi vanno e vengono. Quindi, da ultimo, la realtà resta, sta, sostanza significa questo, che sta sotto, al di sotto dell'apparenza. Noi vediamo le cose che andare e venire, invece c'è qualcosa che al di sotto di questo andare e venire permane, questa è la sostanza. Quindi ciò che si annienta sono soltanto le caratteristiche accidentali, contingenti, diremmo, della realtà. Ma la realtà, in fondo, resta sempre uguale a se stessa, eterna ed immutabile. le facce, scrive Bruno, della realtà mutano, ma al di sotto la realtà rimane sempre identica a se stessa. E da questo punto di vista, appunto, Bruno riprende il tema aristotelico della sostanza sempre salva. Le cose non si salvano, nascono e muoiono, ma la sostanza, l'essere, la realtà è sempre salva. E quando Aristotele parla della sostanza sempre salva, sta parlando appunto dei primi pensatori, dei presocratici. Dobbiamo pensare a un Bruno che dopo Tommaso d'Aquino e dopo la teologia cattolica, che ormai aveva una robusta tradizione, non dimentichiamo che Giordano Bruno è un domenicano, come Tommaso, e quindi prendere posizione in questo modo contro, lo vedremo, il creazionismo significa prendere una posizione naturalmente scandalosa agli occhi della Chiesa e inedita soprattutto in questi termini. Bruno, come dicevamo, facendo riferimento a un principio unitario, non soltanto riporta la materia in Dio, e da questo punto di vista anche la teologia cattolica poteva essere d'accordo, perché la materia, la teologia cattolica, è creata da Dio, viene da Dio. Ma Bruno non soltanto riporta la materia in Dio, ma esclude che Dio crei la materia, perché Dio e la materia sono lo stesso ente eterno, increato, sempre salvo, che precontiene, da ultimo, tutti gli aspetti e le forme che il mondo assume, correndo in tempo, per usare la formula vicchiana. Le cose che corrono in tempo poi in realtà sono eterne e stanno eternamente presso di sé, in Dio. Quindi Bruno rifiuta la creazione divina della materia, perché Dio è la materia, non da capo perché da Dio la materia venga e provenga, come ritengono i teologi cattolici, a cui soprattutto si riferisce e si rivolge Bruno, ma perché appunto Dio è la materia e non ha bisogno di crearla, perché è Lui stesso. Dio è la materia come forza originaria che agisce in essa e per essa. Dio è questa forza immanente, per usare un termine che poi sarebbe divenuto caro al pensiero moderno, Dio è questa forza che rimane, immanente significa questo, che rimane dentro la materia, che non evade dalla materia, che non la trascende, non la oltrepassa, rimane nella materia. Dio è il principio immanente della materia, sta nella materia perché rimanendo e restando nella materia resta e rimane in sé stesso. Da questo punto di vista Bruno recupera l'idea che poi sarebbe passata in età medievale della materia come prope nihil, cioè la materia è quasi nulla, praticamente niente. Ma perché è niente il suo essere in sé? La materia non c'è propriamente, perché ciò che c'è è Dio, che la anima, che la sorregge, che la governa, che la amministra. Così come per gli antichi pensatori greci l'archè era il principio appunto che governava, che sovrastava le cose perché appunto le amministrava in proprio senza chiedere ragione a niente, a nessuno, se non a se stesso. D'altra parte Bruno, pur respingendo da questo punto di vista la tradizione, possiamo chiamare aristotelico-tomista, perché Tommaso d'Aquino è appunto il filosofo che in età medievale cerca di recuperare al pensiero cristiano la grande metafisica aristotelica. se Agostino cerca insomma di tradurre in termini cristiani Platone, anche perché per motivi contingenti molte opere di Aristotele non erano accessibili, Tommaso è il filosofo che interpreta cristianamente Aristotele, lo rivede e lo corregge, appunto attraverso il teorema della creazione. Dio crea la materia, quella che Aristotele vedeva invece co-originaria a Dio. Quindi Bruno respinge sicuramente la tradizione aristotelico-tomista della teologia cattolica e tuttavia adotta la terminologia aristotelica, i temi aristotelici sono ripresi da Bruno, e conferendo a loro però un significato assolutamente inedito. Sono i temi e i termini che abbiamo, alcuni di quali abbiamo già richiamato, la sostanza, che è un tema, è un termine aristotelico, l'accidente, sostanza, accidente, forma, materia, atto, potenza, causa, sono tutti termini e temi che ritornano al discorso di Bruno, che appunto ha fatto tesoro della tradizione platonico-aristotelica, però in un contesto completamente rinnovato, in un contesto che abbiamo detto panteistico, in cui la materia è Dio stesso e Dio è la materia. Da questo punto di vista, Bruno continua a parlare di potenza, a cui Aristotele contrapponeva l'atto o affiancava l'atto, ma solo perché potenza e atto sono lo stesso, si distinguono nello stesso, cioè in Dio. Se per Aristotele la materia è potenza, ecco, per Bruno la materia è da ultimo invece l'attualità di Dio. Non è più semplice potenza, come vuole Aristotele, ma è l'attualità di Dio. E dirà Bruno, riprendendo un tema che poi compare nella filosofia araba, che stava alle spalle dello stesso Tommaso e che Tommaso aveva contestato, aveva affrontato soprattutto confrontandosi con Averroè, ma non soltanto con lui. E Bruno afferma che la materia, cito, è Dio che è in tutte le cose. La materia è questo, Dio che è in tutte le cose. Il Dio che è in tutte le cose è la materia. E quindi non è più semplice potenza, come vuole Aristotele, cioè capacità di ricevere in virtù dell'atto la forma, ma è appunto forma essa stessa, materia formata potremmo dire, non potenza, inerzia, ma atto, vita, vitalità. E vengo a un altro punto che vorrei toccare rapidamente, che ha a che fare con la rivelazione cristiana. E Bruno non è un pensatore che rifiuta la rivelazione cristiana. Il suo discorso è un discorso che riguarda appunto la scienza. Da questo punto di vista, rispetto alla rivelazione, quello che lui chiama il filosofo naturale, che non è però lo scienziato della natura, come dicevamo, il fisico, ma è il filosofo naturale nel senso in cui Bruno intende per natura, come i filosofi presocratici, la totalità dell'essere, la physis dei presocratici, il mondo fisico inteso al modo dei presocratici. Il filosofo naturale, così lo chiama Bruno, deve semplicemente astenersi, sono parole sue, astenersi dal trattare l'argomento, cioè l'argomento di rivelazione. Il tema, diciamo così, che allude alla fede, al credere, questo tema, questo argomento non riguarda il filosofo naturale, il quale tuttavia non è come lo scienziato moderno che si ritaglia una porzione della realtà e non discute d'altro, non tratta argomenti, diciamo così, metafisici. No, il filosofo naturale è metafisico, è un metafisico, come per certi versi dobbiamo dire che erano metafisici i primi pensatori, i presocratici, anche se Aristotele li chiama fisici solo perché si tratta dal suo punto di vista di evidenziare come essi non fossero al corrente dell'esistenza della dimensione metafisica. Ma quando i primi fisici si rivolgono alla fisica, alla natura, sono convinti di rivolgersi alla totalità delle cose, non credono di rivolgersi a una parte. Non sanno e non immaginano che al di là o al di sotto del mondo diveniente ci sia un mondo eterno, trascendente, a cui invece si riferiscono le filosofie di Platone prima e di Aristotele poi. Quindi sono fisici soltanto da un certo punto di vista, ma sono dei veri e propri metafisici perché si rivolgono alla totalità del reale. Ecco, il filosofo naturale di Bruno è un filosofo che si rivolge al tutto, alla totalità. Non si astiene dal trattare temi metafisici, si astiene dal trattare i temi che alludono alla rivelazione cristiana. Naturalmente, da questo punto di vista, Bruno non contraddice Tommaso d'Aquino, perché anche Tommaso dice, insomma, un conto è la scienza, il sapere, un conto è la rivelazione. E Tommaso poi si interroga sulla armonia tra le due, tra la ragione e la fede. Ma il vero sapiente per Tommaso deve farsi teologo, cioè accogliere poi il dettato della rivelazione. E Bruno invece questo passaggio non lo accetta. Non accetta cioè l'idea che per trattare di Dio si debba fare riferimento alla rivelazione. E che dopo essere accompagnati, essersi fatti accompagnare, diciamo così, da Virgilio, si debba attendere Beatrice. Virgilio porta su fino in cielo, da questo punto di vista, per riprendere, diciamo, le allegorie dantesche di Virgilio ragione e Beatrice fede. Non si tratta di attendere la fede per colmare il vuoto che la ragione lascia al di là di sé. No, la ragione è in grado di condurre il cammino fino alla fine, di portare fino alla meta. Ciò non toglie che la rivelazione dica delle cose che sono importanti e rilevanti, ma su un altro piano, come vedremo fra un attimo. Da questo punto di vista Bruno non intende accordare ragione e fede, non è un suo problema. Il tentativo di accordare ragione e fede, che è il tentativo invece di Tommaso, non ha ragion d'essere per Bruno, per il quale gli argomenti della rivelazione, scrive, stanno sopra la sfera della nostra intelligenza e quindi non possono essere né avvicinati né introdotti dal lavoro razionale. Cioè non c'è modo di avvicinarsi a ciò che sta al di sopra della nostra intelligenza passando attraverso l'intelligenza. Quello è un vicolo cieco. Se si cerca di imboccare la via della fede passando per il sentiero della ragione, non si incontrerà mai il contenuto rivelato. E quindi si tratta di lavorare su piani diversi, mentre per, appunto, come dicevamo, per Tommaso, soprattutto non solo per lui, ma Tommaso dobbiamo tenerlo presente perché è il lume della Chiesa Cattolica anche oggi, e per Tommaso invece il lavoro razionale prepara, è il preambolo del dettato poi sovrarazionale, sovrannaturale, chiamiamolo come meglio che dire. Quindi la filosofia naturale deve occuparsi d'altro, deve occuparsi di quelle che Bruno chiama le vestigia del senso che l'universo possiede nel testo sacro. cioè la realtà che appare ai nostri sensi e che può essere indagata dall'intelletto e dalla mano dell'uomo, è lo specchio, scrive Bruno, ombra ed enigma della verità rivelata. Specchio, ombra ed enigma. Il mondo che appare, non riusciamo a interpretarlo nei termini della verità rivelata. Da questo punto di vista è ombra, specchio, nel senso che nello specchio non ci si vede. E qui è un richiamo a un passo paolino, che noi vediamo Dio lo specchio e non faccia a faccia. Quindi noi possiamo soltanto, quando si tratta di commisurare la verità rivelata, ciò che vediamo, che abbiamo davanti agli occhi, se non rassegnarci a questo, che rispetto alle cose che ci dice il testo sacro, la rivelazione, quello che abbiamo davanti agli occhi è un enigma. Ombra, anche qui Platone, l'ombra, le ombre a cui è costretto lo schiavo incatenato nel fondo della caverna, nel mito della Repubblica. Noi siamo in fondo alla caverna, dice Platone, abbiamo a che fare con le ombre, dobbiamo liberarci delle catene che ci costringono a guardare in una sola direzione, a guardare le ombre proiettate dai simulacri che stanno alle nostre spalle, che alludono alla realtà vera che sta fuori dalla caverna. Ecco, da capo qui torna anche il linguaggio platonico della realtà come ombra, ma è ombra soltanto in relazione al dettato della rivelazione, non per il sapere. Da questo punto di vista, anche Bruno, come già era accaduto in passato, ritiene che i libri divini non contengano dimostrazioni o speculazioni intorno alla realtà, ma soltanto l'esibizione della legge morale. Da questo punto di vista, potremmo dire che, come Galilei, Bruno è convinto che la Bibbia non intenda indicare come va il cielo, ma come si va in cielo. La Bibbia non ci dice come va in cielo, ma come si va in cielo, semmai. Ma, come dicevamo, a differenza di Galilei, però, Bruno ritiene che la filosofia naturale debba estendersi fino ai confini della realtà, fino ai confini estremi della realtà, e non debba appunto ritagliarsi una porzione della totalità. Perché la filosofia naturale non è fisica, ma è metafisica per Bruno. E da questo punto di vista Bruno dirà poi che il testo sacro, quando allude alla realtà, si adotta delle metafore, un linguaggio metaforico, che può essere, che potrebbe essere anche interpretato, ma rimane comunque enigmatico dal punto di vista della ragione. Vorrei solo chiudere rapidamente, visto che il tempo stringe, ricordando che Bruno rappresenta e ha rappresentato per la storia d'Italia un vero e proprio problema, nel senso che è stato motivo di scontri acerrimi tra opposte fazioni. La Chiesa Cattolica, ad esempio, non ha ancora fatto fino in fondo i conti con Bruno, ad esempio nei confronti di Bruno non si è assunto un atteggiamento analogo a quello che ad esempio la Chiesa ha assunto nei confronti di Galilei di recente. Anche se non è da tanto che insomma qualcuno nell'Accademia Pontificia delle Scienze ha sollevato il problema a Bruno e ha ritenuto che si tratti, insomma, che sia venuto il momento di fare i conti anche con questo pensatore. Però sicuramente il Bruno anticlericale, il Bruno alleato della massoneria e del pensiero laicista, è un Bruno, insomma, che ha messo, diciamo così, a ferro e fuoco l'Italia, soprattutto alla fine dell'Ottocento, soprattutto quando si è deciso, di erigere quel monumento che si trova a Roma, il Campo dei Fiori, nel luogo in cui appunto Bruno, è stato messo, sul rogo. Questo monumento, che è stato eretto il 9 giugno del 1800, durante il governo Crispi. È un monumento che, insomma, soltanto l'erezione del monumento ha dato luogo a scontri e a polemiche violentissime. Il Papa Leone XIII, in quei giorni minacciava di lasciare Roma, è rimasto in preghiera, genuflesso l'intera giornata. La Civiltà Cattolica, che era l'organo, che è l'organo dei gesuiti in Italia, pronosticava sciagure, apocalissi e lutti per tutti in Italia, tant'è che Crispi ha dovuto in qualche modo placare la campagna di stampa, perché altrimenti non sarebbe più stato in grado, così si è espresso Crispi, di garantire la sicurezza delle chiese che sarebbero potute essere oggetto di aggressioni da parte della fazione, diciamo così, avversa. Quindi, dicevo, Bruno rappresenta anche un momento della storia d'Italia importante che non va sottovalutato, perché da un lato ha rappresentato e rappresenta il trionfo del libero pensiero. Tant'è che nella iscrizione che compare nel monumento del Campo dei Fiori a Roma, l'iscrizione suona, non voglio sbagliare, quindi la leggo, è breve: a Bruno il secolo da lui divinato. Poi prosegue, ma Bruno ha divinato il secolo XIX, il secolo del libero pensiero, il secolo della separazione del potere ecclesiastico dal potere politico, e quindi, insomma, va tenuto presente anche questo aspetto. Ricordo soltanto che Anna Foa ha scritto un bel volumetto dove sono raccontate queste cose in modo dettagliato per il Mulino, e la storica scrive a un certo punto che Bruno rappresenta un tassello importante del grande mosaico dell'identità italiana. E quindi io direi che anche solo per questo si tratta di un pensatore che non può essere facilmente trascurato o dimenticato. Noi l'abbiamo affrontato dal punto di vista filosofico soprattutto, però anche dal punto di vista culturale, politico, ha un significato che non può essere sottaciuto e che valeva la pena ricordare, perché più volte, insomma, si è cercato, anche durante il fascismo ad esempio, si è tentato di rimuovere il monumento, ma Mussolini si è opposto ad esempio, ma anche perché in quel periodo poi, insomma, Giordano Bruno aveva cominciato ad assumere una fisionomia anche come pensatore, come filosofo, che ha indotto Mussolini a assumere una posizione più moderata, diciamo così, anche se dopo il concordato la situazione si è notevolmente complicata, perché Mussolini è anche, come è noto, l'ideatore di questo accordo con la Chiesa Cattolica, che è stato più volte discusso e poi anche ripreso e rivisto negli anni 80 del Novecento. Va bene, io ringrazio dell'attenzione, siamo arrivati alle 7, se loro vogliono fare qualche domanda.
Mi pare che il discorso di Bruno, che arriva all'uno, no? Si dimentichi che però poi parla degli accidenti. E quindi viene a sfuggire il divenire. Quindi nel discorso di Bruno, che porta tutto all'uno panteistico, manca però una spiegazione del divenire. Secondo me.
Certo.
Io non l'ho sentita, vedo la mente e da lì salta fuori tutta la vita e tutto quello che si vuole. Ma manca questo elemento, questa critica o questo giudizio sul divenire. No.
il divenire non morde la realtà. Cioè, quello che noi vediamo, la generazione, la corruzione delle cose, per usare la terminologia dei greci, che parlano di generazione, di nascita e di corruzione, cioè di morte delle cose, quello che noi vediamo è soltanto la superficie della realtà. E cioè il divenire allude soltanto agli accidenti, alle cose che accadono e in quanto accadono non hanno propriamente una consistenza reale. Perché la realtà è già da sempre salva, eternamente compiuta, tant'è che da questo punto di vista, e qui vengo incontro un po' alle cose che lei provava a suggerire, da questo punto di vista Bruno può essere anche avvicinato a Parmenide. E Parmenide è il negatore del divenire. Parmenide è il negatore del divenire perché anche Parmenide parla, e Bruno spesso adotta una formula che è eleatica parmenidea, cioè l'uno è eterno, immobile, non finito da altro, cioè infinito nel senso che fuori di esso non c'è nulla, e quindi tutto ciò che noi vediamo accadere in questo mondo è soltanto, Parmenide diceva, un'illusione, e la chiamava doxa, opinione, sogno, avrebbe detto Eraclito quando diceva noi siamo come dei dormienti che prendono sul serio i sogni che fanno, che facciamo. E quindi dobbiamo svegliarci e renderci conto che quello che vediamo è un sogno, perché la realtà invece è eterna, immutabile, sempre salva, appunto come avrebbe detto Aristotele. Quindi da questo punto di vista, da un lato Bruno ci dice, attenzione, il divenire c'è, ma il divenire non si riferisce alla realtà, si riferisce a ciò che cade e si appoggia, riposa sulla realtà, è giustificato dalla realtà, ma non è propriamente reale. Quello che noi perdiamo, quello che noi vediamo nascere e morire, non è la realtà, perché la realtà non nasce e non muore. Ciò che vediamo nascere e morire è qualcosa d'altro, qualche cosa che accade alla realtà e che da questo punto di vista, dicevo, non la morde, cioè non la corrompe, non incide su di essa. Quindi tutto ciò che accade non potrà mai scompaginare la realtà, che da ultimo è Dio. Quindi da un lato Bruno cerca di riprendere quel tema di una realtà sempre salva che poi giustifica il divenire delle cose come andirivieni degli accidenti. Dall'altro però è vero che Bruno si avvicina pericolosamente, diciamo così, all'eleatismo, a Parmenide, e ci induce a ritenere che poi, in fondo, da ultimo, ciò che accade non accade realmente, perché realmente non accade nulla. Da questo punto di vista tutto il pensiero moderno sarà sulla scia di Bruno, non solo sulla scia di Bruno, il tentativo di dire e di alzare la voce e dire, beh, insomma, questa cosa qui che è la inconsistenza dell'andirivieni del mondo è la cosa più importante per noi, è la cosa alla quale teniamo di più, cioè quello che è, diciamo, irrilevante, che non morde la realtà, è per noi invece la realtà alla quale siamo più e maggiormente affezionati, perché noi siamo affezionati alle nostre cose che vanno e vengono, che sono accidentali da questo punto di vista. Ecco, il pensiero moderno provvederà proprio a dare dignità, diciamo così, ontologica, realistica, a quello che il pensiero antico, medievale, su, anche nelle propaggini, diciamo così, bruniane, ma non solo, fatica ad imporsi, anche se Bruno è il pensatore che comincia a dire con chiarezza che Dio è la realtà in divenire. Lì però non riesce, anche se giostra con concetti di potenza e atto e forma e materia, fatica però a giustificare da ultimo la realtà del divenire, perché il divenire appunto non morde la realtà, non incide, così come per gli antichi Talete tutto è acqua e l'acqua non nasce e non muore, questo foglio nasce e muore ma l'acqua resta sempre lì, e da ultimo quello che conta è la realtà sempre salva, eterna del divino. Questa è un po', potrebbe essere una risposta, non so però se... Prego.
Il discorso che lei ha fatto è stato questo problema, che
sarebbe quasi un discorso materialistico, perché tutto il problema della materia senza l'aiuto di Dio basterebbe che la materia da sola riesce a fare tutte le cose che abbiamo detto, no? Ecco, senza questo atto né creativo e neanche con l'aiuto di Dio interno, in quanto la materia come fatto naturale universale è in grado di generare, costruire tutti i suoi momenti fino ad arrivare al punto non solo materiale, ma arrivare anche al punto di carattere spirituale. Cioè, il problema della fede, che è sempre riferito non tanto alla materia che pensa, non solo fa, no? C'è bisogno di una fede, quasi di una parola, di un esterno che dovrebbe dare una materia che invece è una potenza, è un atto e un divenire. Cioè, la presenza di un Dio qui diventa come un passaggio difficile rispetto al discorso medievale che era, diciamo, scontato. Qui sembra che entra in difficoltà il problema di Dio per la spiegazione di una materia che comincia già a evolversi fino a pensare anche a un suo modo di filosofare la materia. Pensiamo ai materialisti, a Feuerbach, al Marx e via di questo passo. Cioè, costruire una materia che al proprio interno abbia il proprio essere.
Sì.
C'è suo bisogno di un elemento esterno che determina il suo proprio.
Credo che quando è stata incisa quell'iscrizione che l'Ottocento è stato divinato da Bruno, credo che ci si riferisse proprio a questo, cioè l'idea che, senza usare termini troppo complicati, però che ci fosse in Bruno l'annuncio del materialismo dialettico, no? Cioè di una materia che si fa storia, divenire. Nell'Ottocento, insomma, tutte le filosofie diciamo di impianto scientifico facevano riferimento appunto a una natura, a una materia che si faceva e diveniva al punto da generare essa stessa la coscienza, cioè la coscienza veniva dall'evoluzione, c'era tutta la faccenda dell'evoluzionismo, Spencer, Darwin e così via, cioè l'idea che la materia generasse dal proprio seno, diciamo così, non soltanto gli enti materiali ma anche gli enti spirituali, è un'idea che si afferma proprio nell'Ottocento, cioè che la materia non sia soltanto materia ma sia anche principio di forza, di potenza, un principio che poi sarebbe stato detto anche da Ultimo Inconoscibile, penso a Spencer ad esempio, dell'Ottocento. È un'idea che sicuramente proviene da, può essere ripresa da Bruno, e Bruno sarà giocato proprio in questo modo nell'Ottocento, sarà interpretato in questo modo, come un materialista. Però qui la materia di cui parla Bruno è la materia che diviene eternamente, è la realtà eterna di Dio che si fa storia della natura ma anche storia dello spirito. Da questo punto di vista materialismo dialettico poi si sposa con idealismo dialettico e poi si può andare molto avanti, ma ecco, da questo punto di vista il discorso di Bruno è il modo attraverso il quale la filosofia ha cominciato a prendere molto sul serio l'idea che il divenire della storia e del mondo fosse il divenire di Dio, cioè il divenire della realtà, che non è un accidente appunto soltanto, ma è sostanza. Certo, Bruno ancora distingue sostanza, accidente, forma e materia, ma quando li mette insieme ci sta dicendo che la forma è materia a se stessa e che la materia è forma a se stessa, che la materia pensa e che il pensiero si materializza e così via. Sono i temi che poi sarebbero venuti fuori appunto nell'Ottocento. Quindi sì, credo che... Prego.
Forse è perché la filosofia della Chiesa si trova in contrasto con Bruno, proprio per questo che affonda, tra virgolette, di Bruno, proprio per il concetto di questa lettura di materia.
Sì, la Chiesa soprattutto... Sì, infatti dicevo che ricordavo che i conti con Bruno non sono stati fatti ancora fino in fondo, anche se poi insomma i documenti sono stati da tempo riaccessibili, documenti del processo, del Tribunale dell'Inquisizione, abbiamo tutto insomma a disposizione. Senza dubbio una delle questioni di fondo che rimangono in sospeso per la Chiesa è il tema della trascendenza. E qui l'immanentismo è così radicale, cioè Dio è talmente costretto nella materia, nelle cose, che non c'è spazio insomma di dialogo, di incontro con le tematiche teologiche della Chiesa Cattolica. Non c'è spazio soprattutto perché quando parliamo di una materia che è coeterna a Dio, perché è Dio stesso che pensa e fa se stesso, da questo punto di vista i margini di incontro, di incrocio, mentre con Galilei la cosa è più pacifica, proprio perché Galilei arretra dal fronte, diciamo così, metafisico e fa lo scienziato. Allora lo scienziato accetta l'impossibilità di trattare temi teologici, metafisici, in termini scientifici. Lo scienziato dice non potrò mai pretendere di produrre in laboratorio Dio per verificarne ad esempio l'esistenza o la consistenza o le leggi che presiedono, se presiedono al suo sviluppo e al suo essere. Perché lo posso fare come un fenomeno naturale, lo chiudo dentro il gabinetto sperimentale e poi lì vedo un po' di far lavorare la natura da sé. Quindi ci sono dei temi di fondo che mettono, soprattutto perché Bruno richiama e riprende le stesse come dire, categorie del pensiero aristotelico che sono elaborate dalla teologia cattolica in tutt'altra direzione, cioè lavora sullo stesso terreno, quindi non consente un incontro su un piano terzo, diciamo così, perché si lavora sullo stesso terreno. Prego? Certo, cioè potenza e atto in Bruno ci sono, ma significano un'altra cosa. Forma e materia ci sono, ma significano un'altra cosa. Dio c'è, l'Eterno c'è, ma significa un'altra cosa. E il punto è che paura o che non consente alla Chiesa, non consente alla Chiesa quel dialogo, certo, paura nel senso. Certo, sì, chiaro.
Secondo me la questione è che Giordano Bruno aveva una visione esoterica di quella che era la discussione che si faceva e quindi lui aveva un discorso, faceva un discorso massonico ed è soprattutto per questo che anche in tutta Europa è stato, diciamo, un po' perseguitato. Ma è ovvio che.
Sì, beh, c'è un elemento che non ho richiamato. Non ho richiamato ad esempio il fatto che Bruno ha scritto anche delle opere che fanno riferimento a quella che noi chiamiamo oggi, che lui chiamava magia. Cioè, che Bruno fosse scienziato, mago,
esperto di memoria,
tutte le mnemotecniche di cui insomma lui si è occupato a lungo. Cioè, Bruno era tante cose, ma anche perché Bruno rappresenta proprio la tipica figura dello scienziato pre-moderno, pre-scientifico. Mentre lo scienziato moderno è il filosofo, il fisico che si occupa dei fenomeni naturali, Bruno è il pensatore che mette insieme appunto la ricerca scientifica, il tema magico-esoterico, le tecniche di memoria, cioè perché qui la memoria ha a che fare poi con la conoscenza di Dio, perché si tratta appunto di ricordare. Chi ricorda è più vicino a Dio di chi non ricorda e così via. Tutto questo naturalmente l'ho lasciato sullo sfondo, ma era giusto ricordarlo, c'è anche questo aspetto, c'è la magia, c'è il anche questo aspetto, diciamo così, del Bruno che noi chiameremo adesso esoterico. Questo aspetto di Bruno sicuramente è difficilmente interpretabile in chiave teologica. Bene, se non c'è altro ci salutiamo, il corso finisce qui, speriamo di rivederci alla prossima, grazie. Thank you.
Voleva da Bruno, no?
Sì, sì.
Perché era spesso...